Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Sicurezza alimentare e sostenibilità ecologica, i punti cardine della nuova politica agricola federale, che suscita però già alcune critiche. Il segretario generale del Dipartimento degli Affari Esteri lascia l'incarico, difficile però vederci un primo segnale della fine dell'era Cassis. Oggi a Berna l'incontro tra i magistrati vallesani e quelli della Procura di Roma sul coordinamento delle inchieste su Crans-Montana. E oggi anche la prima riunione del Board of Peace del suo presidente a vita Donald Trump. Si parlerà di Gaza, ma non ci sarà l'Europa. Olimpiadi invernali. Nell'hockey su ghiaccio la Svizzera sciupa un vantaggio di 2 reti ed esce ai quarti contro la Finlandia. Accede invece alle semifinali la nazionale femminile di curling, come quella maschile, che rimane imbattuta nel torneo. Il futuro della politica agricola svizzera comincia a delinearsi. Ieri il Consiglio federale ha infatti gettato le basi per la nuova strategia a partire dal 2030. Nessuno però sembra essere soddisfatto fino in fondo delle proposte. Le associazioni a favore della biodiversità denunciano un certo immobilismo a sfavore della protezione della natura. L'Unione dei contadini invece critica l'orientamento al risparmio. Laura Dick.
Sicurezza alimentare, sostenibilità ecologica ed economica, condizioni di lavoro idonee, indipendenza dall'estero. Come combinare questi elementi nella politica agricola svizzera? Da anni è un dossier molto dibattuto e ancora oggi non trova la sua formula perfetta. L'intento è pensare ad una politica alimentare a 360 gradi che coinvolga le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, dai contadini all'industria, dai commercianti fino ai consumatori. Sam Genini è segretario dell'Unione Contadini Ticinesi.
Un po' nello spirito di un sistema alimentare completo. È vero, nel messaggio di oggi questo viene scritto, viene citato, però ecco, ci vuole poi concretezza nel mettere in pratica le intenzioni.
Le proposte del Consiglio federale piacciono, come ad esempio il rafforzamento del mercato agricolo, il miglioramento della sicurezza alimentare o la riduzione degli oneri amministrativi. C'è però un grande ma.
Da una parte si vuole aumentare le richieste, le prestazioni, le spese per le famiglie contadine, e dall'altra si vuole ridurre considerevolmente i finanziamenti e il budget. Questo non va.
Anche tra chi vuole proteggere meglio il clima si sono avanzate critiche al messaggio governativo. Ci sono ancora troppe sovvenzioni, scrive Pro Natura, che accelerano lo sfruttamento delle risorse naturali come l'acqua potabile. A lungo termine, continua l'associazione, l'orientamento attuale della politica agricola mette in pericolo la fertilità dei suoli e la biodiversità. Sia le organizzazioni per la protezione della natura, sia l'Unione Svizzera dei contadini, seppure su argomenti ben diversi, auspicano dunque modifiche a questa politica. Il testo verrà comunque messo in consultazione in autunno.
Il braccio destro di Ignazio Cassis lascia la sua carica al Dipartimento Affari Esteri. Marcus Seiler, infatti, è stato nominato ambasciatore in Canada. Attualmente è segretario generale del Dipartimento guidato dal consigliere federale ticinese. C'è chi vede in ciò l'inizio della fine dell'era Cassis in governo, ma sembra troppo presto per pensare veramente a sue dimissioni. Alan Crameri.
Il segretario generale è l'ingranaggio più importante di un consigliere federale per la gestione del suo dipartimento. Guida l'amministrazione, coi suoi vari uffici e centinaia di impiegati, e aiuta il ministro a raggiungere i suoi obiettivi politici. Marcus Seiler è stata la prima significativa nomina di Cassis quando fu eletto in Consiglio federale nel 2017. Era stato preso dai servizi segreti che dirigeva e portato al Dipartimento Affari Esteri, causando anche qualche malumore nell'apparato diplomatico. Seiler, in precedenza anche collaboratore personale di altri 3 consiglieri federali, uno PLR e 2 UDC, ha anche aiutato Cassis a dare un'impronta più borghese al Dipartimento Affari Esteri. Questa l'interpretazione più diffusa. Dal 1 dicembre Seiler lascerà Berna, partirà per il Canada come ambasciatore e ci si chiede cosa dica tutto ciò sulle intenzioni di Ignazio Cassis, pronto a lasciare anche lui. A corto termine sarebbe una clamorosa sorpresa. Quest'anno il ticinese presiede l'OSCE, con ambizioni di pace in Ucraina, l'anno prossimo sarà presidente della Confederazione e oltretutto si entra nella fase calda della discussione interna sugli accordi bilaterali. Forse si vota già nel 2027 e sarebbe la prima votazione popolare riguardante il Dipartimento di Cassis, nonostante sia oramai uno dei veterani in governo. Nell'autunno del 2027, infine, ci sono le elezioni federali e si capirà se il PLR avrà ancora i numeri per mantenere due seggi in Consiglio federale, ma a quel punto sarà una discussione partitica oltre che personale.
Fra qualche ora alle 10 a Berna inizierà l'atteso incontro tra la magistratura vallesana e la Procura di Roma in seguito alla tragedia di Cromontana, incontro che sarà mediato dall'Ufficio federale di giustizia e che dovrebbe rispondere anche alla richiesta italiana di costituire una squadra investigativa comune. Prerogativa questa per il rientro a Berna dell'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Sì, ambasciatore che è stato richiamato ed è tuttora trattenuto a Roma dal governo italiano. Era il 24 gennaio quando l'Italia inviò le sue condizioni e fece sapere che il rientro del suo rappresentante in Svizzera sarebbe avvenuto e avverrà solo se sarà costituita una squadra investigativa comune per indagare sulla tragedia di Cromontana. L'incontro di questa mattina va esattamente in questa direzione, dovrebbe cioè chiarire se la procura del Canton Vallese intende accogliere la richiesta di Roma dopo che aveva già detto sì all'assistenza giudiziaria che, ricordiamo, permette l'accesso alle prove già raccolte in Svizzera. La delegazione italiana sarà composta da 5 persone, guidata dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Quello di oggi sarà un incontro tecnico, cioè senza la presenza di rappresentanti politici. Non ci saranno scambi di prove, servirà a chiarire i dettagli della cooperazione tra le due procure. Sarà discussa, come si diceva, la costituzione della squadra investigativa comune e, secondo fonti italiane, dal 2020 a oggi sono 15 le squadre istituite tra la Svizzera e l'Italia, di cui 12 ancora attive. La decisione adesso spetta all'autorità vallesana, mentre l'Ufficio federale di giustizia supporterà questa riunione in qualità di autorità centrale. Al termine dovrebbe arrivare una comunicazione ufficiale e allora capiremo se e come i rapporti tra Svizzera e Italia evolveranno.
In Ticino una mozione firmata da PLR, Centro, Lega e UDC chiede uno stop del versamento all'Italia dei ristorni. Chiede insomma che venga congelato il riversamento dell'imposta alla fonte e questo in risposta all'introduzione da parte di Roma di una tassa sulla salute. Il primo firmatario della mozione è il presidente del PLR, Alessandro Speziali.
Gli accordi vanno rispettati. L'accordo sui frontalieri vieta una doppia imposizione. L'Italia con la tassa sulla salute invece la sta introducendo e quindi cosa stiamo dicendo? Che si pone un problema di doppia imposizione e quindi per ora stiamo valutando se non sia l'occasione di sospendere o decurtare parte dei ristorni proprio per far leva sull'Italia e creare anche una situazione più agevole per il nostro cantone. Ogni Stato è libero di inventarsi le proprie imposte, le proprie tasse. Sappiamo che il fisco italiano per un certo periodo ogni tot si inventa qualcosa di nuovo. A noi interessa che la doppia imposizione venga rispettata e questo a favore del nostro cantone, a favore della Svizzera, ma soprattutto nel rispetto dell'accordo sui frontalieri che qua rischia di essere violato.
Il presidente del PLR ticinese Alessandro Speziali. Ora torniamo sulla decisione confermata ieri dalla SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, di congelare il progetto di realizzare una sezione separata per persone problematiche al centro richiedenti l'asilo Pasture a Balerna. Ieri vi abbiamo proposto le considerazioni e la soddisfazione del consigliere di Stato Norman Gobbi. Ora, in questo contributo di John Robbiani, il punto di vista del sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, del sindaco di Balerna, Luca Pagani, e le spiegazioni del segretario di Stato per la Migrazione, Vincenzo Mascioli.
Una delle critiche mosse alla SEM dal cantone e dai comuni riguarda le modalità di comunicazione, il fatto di non essere stati coinvolti nella fase decisionale. E anche Vincenzo Mascioli non sembra nasconderlo.
è importante anche ristabilire la fiducia, che poi è la base un po' di tutto. Siamo stati molto d'accordo che forse il nodo più importante è quello della sicurezza.
Soddisfatto della decisione di congelare il progetto, il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
Alcuni anni fa, ancora con l'onorevole Sommaruga, era stato promesso che le persone problematiche sarebbero state concentrate in un centro apposito. Ecco, adesso questo centro apposito nel Canton Neuchâtel verrà chiuso e si è deciso di fare un progetto pilota Canton Soletta e questo qua di Pastura. Noi, ecco, siamo stati informati e all'ultimo momento non c'è stato nessun confronto, è congelato questo progetto e diciamo siamo rimasti con la decisione così di approfondire la tematica nelle prossime settimane.
Posizione condivisa anche dal sindaco di Balerna, Luca Pagani.
Quello che noi abbiamo sempre contestato era il mantenimento sul territorio in modo duraturo di queste persone che per legge devono essere invece trasferite verso dei centri speciali che oggi non esistono. Sono persone che delinquono sul territorio in modo ripetuto. L'ultimo che abbiamo segnalato a Berna è un richiedente all'asilo che ha richiesto più di 30 interventi della polizia.
Le trattative e i contatti, spiega Mascioli, continuano.
Ma questo è un progetto pianificato per nell'annata. Le discussioni continuano su questo progetto. Questo è quello che possiamo comunicare oggi.
Sono una ventina i paesi che parteciperanno oggi a Washington alla prima riunione del Board of Peace, il Consiglio della Pace voluto da Donald Trump per dirigere la ricostruzione di Gaza, ma i cui obiettivi si spingono ben oltre il Medio Oriente. Molti paesi europei che hanno rifiutato l'invito, mentre la Svizzera sarà rappresentata, ma solo come paese osservatore, dalla responsabile della divisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento Affari Esteri. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
L'appuntamento alle 10 di mattina nel recentemente ribattezzato Donald J. Trump Institute for Peace. La lista dei presenti comprende i capi di Stato di una ventina di paesi, dall'Argentina di Javier Milei al Qatar all'Indonesia, ma sono soprattutto gli assenti a fare parlare di sé. Non ci saranno Brasile, Russia, India e Cina che, sospettosi, non hanno risposto all'invito. Non ci sarà il Canada, cui invece l'invito è stato ritirato per ripicca. E non ci saranno i più stretti alleati occidentali di Washington, Australia, Francia, Germania, Regno Unito, che l'invito di Trump lo hanno seccamente respinto. Un segno di profondo scetticismo nei confronti del trumpiano Board of Peace. Un consiglio per la pace che invece di unire è già riuscito a dividere, per esempio, l'Unione Europea, con la Bulgaria e l'Ungheria di Viktor Orban che hanno scelto di aderire all'iniziativa, e con altri paesi come l'Italia della trumpiana Giorgia Meloni, che ancora tentennano e che parteciperanno alla riunione del board come osservatori. Lo stesso farà anche la Svizzera, che a Washington sarà rappresentata dall'ambasciatrice Monica Schmutz-Kirgutz, responsabile della divisione Medio Oriente e Africa del Nord per il Dipartimento degli Affari Esteri. Tra i no eccellenti spicca quello del Vaticano, bacchettato ieri dalla portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt.
I think it's deeply unfortunate. I don't think that peace should be partisan or political or controversial.
È un rifiuto profondamente spiacevole. La pace non dovrebbe essere una questione di parte, di politica o controversa, ha detto la funzionaria. Leavitt ha confermato che i paesi presenti a Washington annunceranno l'impegno a investire 5 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza. Alcuni paesi hanno inoltre già offerto la loro disponibilità a fornire contingenti per il mantenimento di pace e sicurezza.
And have also committed thousands of personnel to the International Stabilization Force.
Attualmente sono 26 paesi membri fondatori del Board of Peace, guidato a vita da Donald Trump. Per garantirsi un seggio permanente nel Consiglio, ogni paese deve invece offrire un contributo di $1 miliardo.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.